Ceranda 2023. La trovi in radio, nei banchetti di Onda Rossa in giro per la città e nei migliori info shop di movimento.
.9 in FM Radio Onda Rossa, sono le 8 e 13 minuti primi e voi siete sintonizzati e sintonizzate sugli 87.9 modulazioni di frequenza. Un buongiorno da queste voci.
Buongiorno, anche ci potete ascoltare in streaming sul sito www.ondarossa.info. Sono stato preso alla sprovvista da questo schiocco di dita, ma ne approfitto per ricordarvi i nostri contatti. Detto del sito ondarossa.info, dove oltre allo streaming trovate i contributi registrati nel corso del palinsesto quotidiano di Roar e soprattutto la pagina in cui ci sono le indicazioni per sostenerci. In particolare sono gli ultimi giorni di attività per il radio abbonamento, mi pare ne manchino circa 8 alla conclusione di questa campagna, che come sapete è la forma principale di sostegno per la radio, che non ha pubblicità, non ha padrini politici e quindi fa del sostegno diretto degli ascoltatori e delle ascoltatrici la possibilità stessa di trasmettere. Oltre ai metodi digitali, c'è, cioè, per chi è affezionato come il mio socio agli antichi strumenti postali, un conto corrente postale che vi verrà declamato a breve.
61 80 40 01, mi scuso a nome del socio qui per l'ignoranza che continua a imperversare qui nello studio di Via dei Volci 56.
Magari diamo pure l'intestazione, no? Così per fare.
Ma intestato così o a Radio Onda Rossa, a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001. Comunque l'importante diciamo è che.
Intestatelo come credete.
L'importante è che arrivi a
questa è controinformazione.
A questo punto, diciamo, dopo questo ennesimo farfugliamento mattutino, possiamo iniziare forse a tornare seri e iniziare la rassegna stampa di questa radio per quanto riguarda questo mercoledì 21 giugno del 2023. La sigla e poi iniziamo le trasmissioni.
Rassegna stampa dei giornali.
Il sito www.ondarossa.info.
Una carrellata dei primi titoli, questo ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne. E ritorniamo ai microfoni.
Parliamo un po' di quello che è accaduto.
Non si accende neanche il computer questa mattina, non so bene come sia possibile. E torniamo in voce dagli 87.9 in FM quando sono le 8 e 15 minuti e il fatto che non si stia accendendo il computer è esattamente quello che sta accadendo qui dall'altra parte del tavolo. Intanto diamo un buongiorno a chi si fosse collegato o collegata solo in questo momento.
Sì, niente proprio, tranquilli, se vi siete collegati adesso non vi siete persi niente.
Anzi, capace che c'avete forse anche le idee più chiare su come sottoscrivere a questa radio sicuramente, quindi noi possiamo a questo punto iniziare la rassegna stampa di quest'oggi. Iniziamo come di consueto dalla lettura delle prime pagine dei principali quotidiani nazionali, che sono un po' tutti concentrati, salvo rare eccezioni, sulla politica interna con diverse sfumature. Iniziamo dal Corriere della Sera, che titola sulla visita di Giorgia Meloni, della Premier Giorgia Meloni a Parigi nella giornata di ieri. Sbarchi Unione Europea, intesa con Parigi, incontro all'Eliseo, i due leader, i nostri paesi sono legati, sintonia su un nuovo patto di stabilità. Meloni, io e Macron non siamo ragazzi che litigano. Expo, la corsa di Roma. Sì, perché in tutto ciò nella giornata di ieri c'era tutto l'entourage della capitale, dal sindaco Gualtieri al presidente della regione Lazio Rocca, passando per tutta diciamo l'intelligenza e i funzionari che contano del comune di Roma, perché uno degli obiettivi della visita di Giorgia Meloni a Parigi era appunto l'endorsement della candidatura di Roma all'Expo del 2030, cercare di convincere quantomeno il governo francese a votare nelle segrete stanze di novembre per Roma, visto che in maniera neanche troppo velata Parigi aveva già fatto travelare la propria preferenza invece per l'altra candidata forte per l'Expo del 2030, che è la capitale saudita, Riyadh. Ma di tutto questo andremo a parlare più avanti in sede di lettura delle pagine interne. Continuiamo la lettura invece del Corriere della Sera, foto di copertina dedicata alla notte prima degli esami, visto che stamattina iniziano gli esami di maturità per 536.000 maturandi e maturande, a cui rivolgiamo il nostro più sincero augurio in bocca al lupo per gli esami di maturità. Non capisco perché fa questa faccia così
cringe, veramente cringe questo momento,
la notte prima degli esami, queste
buongiorno Rai 1, cioè.
Queste emozioni così intense, 18 anni, la vita davanti.
Fa pure il tato tema? Che te giochi, te Pavese?
Vabbè, veramente la mancanza di romanticismo è veramente, veramente di bassa lega. Comunque noi continuiamo, perché sulla prima del Corriere della Sera c'è anche un trafiletto su un tema che invece su altri giornali è di primo piano, ovvero il capo dello Stato che parla di giustizia fiscale prevista dalla Costituzione, il monito di Mattarella sul fisco: ciascuno fornisca il suo apporto alla comunità così come previsto dalla Costituzione. Questo insomma è il tenore delle notizie sui giornali di oggi, per farvi capire l'estremo interesse, diciamo, delle notizie che andremo a portare oggi in questa rassegna stampa. Non so, vuole dire qualcosa anche sulla giustizia?
No, sì, che proprio sulla giustizia invece è l'apertura di Repubblica, no? Perché i giornali oggi si dividono tra chi apre tra il vertice Macron-Meloni a Parigi e chi rimane sulle questioni legate in particolare alla riforma della giustizia, ma non solo, perché è una giornata in cui ci sono intrecci multipli. C'è la commemorazione di Berlusconi al Senato, che è stato evocato come ispiratore di questa riforma dagli stessi membri del governo che l'hanno presentata. C'è la condanna di Davigo al Tribunale di Brescia, che suscita sentimenti opposti. C'è i quotidiani che più spesso sono stati attaccati, la parte politica più spesso è stata attaccata dal PM vicino ai 5 Stelle, in particolare il giornale Libero, che festeggiano e esultano, e ovviamente c'è gli accuse di travaglio su questo tema. Comunque, per rimanere alla prima pagina di Repubblica, il titolo riguarda soprattutto la reazione di Mattarella, che secondo il giornale fondato da Eugenio Scalfari può essere sintetizzata con il colle contro gli evasori. È un titolo a carattere cubitale che parla soprattutto del fisco, e parla anche della reazione di Confindustria. La ricetta di Bonomi sarebbe detassare gli utili reinvestiti dalle imprese, quindi una proposta alternativa a quella attualmente al vaglio delle Camere. C'è sulla prima pagina di Repubblica anche lo strascico del dibattito interno al Partito Democratico. In particolare viene ospitata un articolo sull'estate del PD, che però forse interessa poco a chi ci ascolta, mentre sulla spalla destra appunto ci sono le notizie che arrivano da Parigi, in particolare l'ultimo show di Meloni per strappare Expo ai soldi sauditi, e all'Eliseo la commedia della pace tra Roma e Parigi. La commedia della pace perché più volte ci sono stati attriti e scontri, in particolare tra Fratelli d'Italia, ma non solo, anche la Lega, insomma tra le formazioni che compongono maggioritarie del governo italiano e la presidenza francese. Invece ieri è andata a scena un vertice tutto sommato cordiale, legato ai comuni interessi, di cui poi andremo a leggere meglio. Si parla di Ucraina, si parla di Expo, si parla di patto di stabilità interno. La fotonotizia invece che trova spazio su Repubblica è un'altra vicenda su cui molto si sta parlando in queste ore, è quella dei dispersi del Titan, a cui resterebbe un giorno d'ossigeno. Si parla del sottomarino ipertecnologico, adesso non so se esattamente questa è la definizione tecnica dell'imbarcazione.
Sì, mi pare che proprio la Marina Militare l'abbia definita in questo modo.
A posto, allora siamo allineati con la Marina Militare. Comunque la vicenda è quella di un sottomarino che è stato che ha disperso fondamentalmente nei fondali dell'oceano, dopo che stava accompagnando dei facoltosi turisti alle visite dei relitti del Titanic. Che sono in corso le ricerche. Repubblica a questo dedica una foto notizia nella prima pagina del giornale. Vi segnalo soltanto, perché poi ce l'andiamo a leggere sicuramente, che un'altra delle vicende di cui si continua a parlare è l'annullamento a Padova del matrimonio tra una coppia omogenitoriale. Su questo prende parola Chiara Valerio, che dice: il caso Padova è il fascismo nel sangue, parlando appunto di coppie omogenitoriali.
E questo è il titolo anche che campeggia sul taglio alto della prima della Stampa: Roccella bimbi al cobaleno, colpa dei sindaci, la ministra difende la procura di Padova, nessuno scandalo, la leader del PD, la destra ce l'ha con le famiglie. Il commento di Alessia Crocini sulla prima della Stampa: e quei genitori trattati come fossero criminali, pensate di vedervi recapitare un giorno un atto giudiziario che vuole cancellarvi come genitori dei vostri figli, non avete fatto nulla di male, i bambini stanno bene, eccetera. Insomma, questo è un po' il commento breve trafiletto sulla prima della stampa, che poi andremo ad approfondire più tardi, rispetto appunto a quanto accaduto a Padova, dove diversi genitori si sono visti recapitare degli atti giudiziari che sostanzialmente gli tolgono la genitorialità sui propri figli. Il dibattito è sempre quello sulla GPA, sulla gestazione per altri, e più in generale la polemica della ministra Roccella e della maggioranza di governo sulla questione dei diritti appunto per le coppie omogenitoriali. Il titolo principale sulla prima della stampa è sull'evasione fiscale, ancora sul richiamo di Mattarella sulle tasse: ciascuno dia il suo apporto come dice la Costituzione, l'evasione ci ruba 1700 euro a testa. Foto di copertina dedicata all'incontro Meloni-Macron, la tregua perché a Roma serve Parigi, scrive Francesca Sforza, mentre Marcello Sorgi titola il sogno di ribaltare l'Unione Europea. Per quanto riguarda la stampa, direi che è tutto. Possiamo passare brevemente al Fatto Quotidiano, che titola su appunto la beatificazione di Silvio Berlusconi. Il giorno dell'illegalità, l'Italia alla rovescia, le destre e Renzi celebrano lo statista pregiudicato a suon di balle per gli atti di Amara. L'ex PM si prende 15 mesi, assolto l'ex sindaco PD, il reato c'è ma tenue. In taglio alto ancora sul reddito di cittadinanza e sulle morti sul lavoro: 500.000 poveri senza il reddito di cittadinanza, morti sul lavoro, fondi tagliati, quasi dimezzata la platea dei percettori. Con l'assegno di inclusione i beneficiari scendono a 1,2 milioni, da 1,2 milioni a soli 740.000. Reddito ridotto per il 2023, il fondo grandi infortuni, PIL in bilico, la crescita attesa è appesa al piano dell'Unione Europea. Si parla anche qui del caso di Palamara e della mozione alle Camere: no armi col PNRR, le destre votano col PD e i 5 Stelle. Per quanto riguarda il fatto, direi che possiamo anche terminare qui la lettura della prima pagina.
E prima pagina invece è tutta originale, quella del Manifesto, che parla di temi che non trovano spazio fondamentalmente sugli altri quotidiani, almeno nell'apertura delle prime pagine. In particolare il titolo principale è "Pensate alla salute", con una foto di un'ospedaliera all'ingresso, credo, di un pronto soccorso, o comunque di un di un ospedale. E il titolo è accompagnato dalla descrizione: 4 milioni di italiani rinunciano alle cure, 2 anni d'attesa per una mammografia, pronto soccorso intasati, ma il governo taglia. Il ministro Schillaci ai sindacati: può promettere solo tavoli. La CGIL: ragioni in più per il corteo di sabato a Roma. E questi insomma sono dati eloquenti che vengono all'ultimo rapporto dell'Istat sulle condizioni e i consumi delle famiglie italiane, di cui andremo sicuramente a leggere più avanti nel corso di questa rassegna stampa. Poi sul Manifesto si continua a parlare della strage dell'Egeo, si continua a parlare del dramma che è successo all'archeo della Grecia, l'ennesima tragedia annunciata per quello che riguarda le migrazioni, e lo si fa ritirando fuori la famiglia di Alan. Forse ricorderete, era stato uno dei simboli in qualche maniera, suo malgrado, della tragedia dei rifugiati sulle coste del Mediterraneo. Dopo Alan, dall'Unione Europea solo promesse. A parlare la zia del bambino abbandonato nel 2016, al netto appunto della scelta di personalizzare molto questa vicenda attorno a vicende drammatiche che in qualche maniera rientrano iconiche, c'è sicuramente il merito di continuare a parlare del dramma che si consuma ogni giorno nel Mediterraneo, mentre, come abbiamo visto, gran parte dei quotidiani hanno già voltato pagina, interessati a altro, dopo essersi cosparsi il capo di cenere per 24 ore di fronte a una strage immensa di cui contiamo più di 600 morti per il momento. Ancora sul Manifesto, cosa che succede soltanto qua perché negli altri giornali c'è poca traccia, c'è qualcosa anche rispetto al dibattito sulla guerra in Ucraina, contro la guerra in Ucraina, in particolare all'assurdità per cui stiamo finanziando con i fondi del PNRR l'invio di armi a Kiev. C'è una linea bipartisan che cerca di opporsi a questa prospettiva, e una lettera viene riportata in prima pagina dello stesso tenore, l'intervista a Marta Bonafoni, che credo sia ormai nella segreteria del Partito Democratico, che chiede una trattativa in Ucraina. Infine Le notizie da fronte: bomba a tappeto, l'angola controffensiva, la guerra di Putin. Si parla di quello che anche questo viene piuttosto occultato nelle cronache dei quotidiani, ma è evidente a chiunque segue un pochino continua la notizia, cioè che le notizie da fronte non portano quasi mai in queste settimane a svolte decisive, anzi si continua uno scontro abbastanza sanguinoso ma tutto sommato statico, in cui a fronte di conquiste dei piccoli paesi ci sono perdite di mezzi, di uomini molto significative, e quindi la guerra difficilmente, almeno per quello che sembra a questo momento, potrà avere una soluzione militare, ma si continua a ignorare la prospettiva di una soluzione politica. Infine chiudiamo la prima pagina del manifesto segnalandovi che c'è un pezzo sull'autonomia differenziata, che è tema che questa radio segue con attenzione. È un pezzo che dice il sogno leghista di un'Italia a pezzi. Ci andremo a leggere meglio di cosa, che cosa argomento, ma intanto ve lo segnaliamo.
E noi passiamo al Messaggero, che titola: meno tasse sulle tredicesime nella delega fiscale, aliquota fissa anche sul premio straordinari, frenata sulla flat tax che di fatto insomma verrà posticipata al 2024, quest'anno rimarrà un test solo per le partite IVA, reddito con la riforma quasi dimezzati i beneficiari, 400.000 famiglie senza requisiti. Anche qui foto di copertina dedicata all'incontro tra Meloni e Macron a Parigi, piccoli trafiletti sulla questione appunto di Davigo per il caso Amara, ancora rispetto alla niente patente a vita per i recidivi ubriachi alla guida, mentre per il sisma si parla, la ricostruzione non decolla, scrive Luca Cifoni, in 30.000 sono ancora senza casa, qualche passo avanti sulla ricostruzione degli edifici ma poche risorse per quella pubblica, sono passati ormai quasi 7 anni dal sisma del centro Italia, 30.000 persone sono ancora fuori dalle loro case. Per quanto riguarda il Messaggero direi che è tutto, vi segnaliamo che il Riformista, il quotidiano diretto ormai da Matteo Renzi, dedica una foto a tutta pagina a Davigo, noi garantisti, lui condannato in primo grado, l'ex condannato in primo grado, l'ex PM di Mani Pulite. Ovviamente Renzi e Sodali non vedevano l'ora di sparare a zero sul buon Davigo.
E sullo stesso tenore sono anche Giornale, Libero e Verità. Vi leggiamo il titolo di Libero per tutti, che dice: il giustiziere giustiziato, Davigo condannato, con una foto del PM in questione.
Addirittura in rima, proprio, è una cosa particolare questi titoli delle mattina su Davigo. Ancora di Davigo ampiamente si parla anche dalla prima del Dubbio, ma chiaramente con tutt'altro tenore. Davigo condannato, ma per noi resta innocente fino a sentenza definitiva, l'ex PM di Mani Pulite 1 anno e 3 mesi per rivelazione di segreto, dovrà risarcire 20.000 euro. Ci sono poi ancora alcune interviste rispetto al DDL Nordio che ricuce alcuni strappi, ma c'è ancora molto da fare, un esercito di toghe nelle stanze dei bottoni tra scarsa trasparenza e molto potere con ministeri presidiati. Anche per quanto riguarda il Dubbio direi che è tutto, possiamo passare ad Avvenire, che dedica la foto di copertina ancora al naufragio nell'Egeo. Sul naufragio nell'Egeo in parlo di responsabilità, l'Italia avvertì la Grecia, lo sgomento e la preghiera di Papa Francesco, in mare strage scioccante, forse 600 morti con 100 bimbi soccorsi tardivi. Daniele Fassini dà ancora, diciamo, in forze appunto questa quota di 600 morti nella strage che probabilmente sarà la più grave nel cimitero a cielo aperto del Mediterraneo per quanto riguarda le migrazioni. A noi sembra abbastanza insomma scontato che purtroppo i morti siano 600 all'interno di questa ennesima strage annunciata. Peraltro ieri Meloni e Macron si sono accordati ancora una volta sulle politiche di quelle che viene chiamata ormai tranquillamente come difesa dei confini esterni relativa al Mediterraneo. Sia Macron che Meloni sono detti insomma favorevoli a questa tipologia di approccio alla questione migratoria. Appunto non è servito, non sono serviti nemmeno 600 morti e tantomeno insomma le lacrime di coccodrillo che sono state versate nei giorni a seguire. Il titolo di copertina di Avvenire è dedicato alla giustizia, rissa sulla giustizia, riforma dedicata dal centrodestra a Berlusconi, Tajani diventa presidente provvisorio di Forza Italia, governo vara la cancellazione d'abuso d'ufficio e dà una stretta alle intercettazioni, protesta dei magistrati, Nordio non dovete interferire, ormai è insomma scontro aperto tra il potere politico e quello giudiziario, soprattutto insomma Nordio che fa la voce grossa e continua diciamo a accendere, a mettere benzina sul fuoco di questa vera e propria rissa con i magistrati in generale e con la magistratura. Anche per quanto riguarda la prima di Avvenire, direi che ci siamo.
Sì, io direi che con questo endorsement alla Conferenza Episcopale Italiana possiamo chiudere la lettura delle prime pagine e passare agli articoli interni dopo uno stacco musicale.
Io invece direi che possiamo leggere la prima del Domani, che tu chiaramente diciamo hai completamente bypassato, mentre
sì, perché la prima del Domani è molto difficile, articoli lunghi, molto fitti, ho cercato di evitare questo.
E invece noi leggiamo comunque per completezza di informazione ascoltatori e ascoltatrici. Si parla dell'incontro all'Eliseo, la finta pace tra Macron e Meloni, su Expo la Francia punta su Riad, questa è l'interpretazione fornita da Francesca De Benedetti sull'incontro di ieri a Parigi,
che è l'unica direi, perché invece tutti gli altri quotidiani riportano come un successo l'incontro Parigi-Francia.
E tu stavi omettendo un'informazione di questo
ma
tipo?
Ma veramente?
Veramente inqualificabile. Comunque Francesca De Benedetti dice che appunto al centro dell'incontro tra la premier e il presidente il tema migranti, la Tunisia e il patto di stabilità, ma per Parigi l'ex missina resta un ospite scomoda e la riconciliazione è solo un'apparenza. Questa il titolo della prima del Domani, a firma appunto di Francesca De Benedetti, un articolo che sembra avere un approccio un minimo più critico rispetto alla fredda cronaca di quanto avvenuto nella giornata di ieri e che magari utilizzeremo proprio per parlare del tema, ma non prima, come dicevamo poc'anzi, di esserci presi un breve stacco musicale, quando sono le 8:34, minuti primi di questo mercoledì 21 giugno del 2023. Tra pochissimo torniamo in voce, iniziamo la lettura delle pagine interne.
come vi dicevamo, le pagine interne dei giornali si aprono soprattutto sulle questioni di politica interna, in particolare sulla riforma del fisco, la riforma della giustizia. C'è l'articolo di Giovanni Bianconi su Corriere della Sera che prende di fatto le distanze dalla proposta del governo, soprattutto per quello che riguarda la norma che abolirebbe l'abuso di ufficio. C'è riferimento alla presa di posizione del Colle, del Quirinale, di Mattarella sulla riforma del fisco, che viene evocata da Repubblica. In particolare a pagina 2 viene detto che il richiamo di Mattarella riguarda la giustizia fiscale, che è compresa, come si dice, punto di riferimento nella Carta Costituzionale. C'è ospitato in diversi quotidiani la presa di parola del presidente di Confindustria, che è anche indice del dibattito interno al paese, quello in cui sia il presidente di Confindustria Bonomi a suggerire quali sono le norme giuste per rilanciare l'economia, che ci dice che bisogna intervenire sui redditi delle famiglie e detassare le aziende che reinvestono con gli utili. Ce lo dice su Repubblica a pagina 4, ma trova spazio appunto anche sulla Stampa e su altri quotidiani. E c'è soprattutto il dibattito intorno alla visita di Meloni a Parigi con Macron. I temi che sono stati trattati sono moltissimi. Si diceva della convergenza italo-francese nella produzione di armi, in particolare per quello che riguarda l'invio in Ucraina, ma non solo. Ci sono diverse grandi aziende francesi che ormai controllano o sono fortemente attive nel mercato dell'energia e delle telecomunicazioni in Italia. Ci sono le questioni di politica economica europea, in particolare il patto di stabilità interna, su cui sembrerebbe esserci stata una convergenza tra Macron e la Meloni. C'è sullo sfondo il rapporto complicato che viene evocato con la frase, il virgolettato attribuito alla Meloni, che avrebbe detto: non siamo ragazzini, sappiamo distinguere le necessità e le oggettività della politica estera dalle antipatie e le simpatie e dagli scontri su temi contingenti. Intorno a tutte queste notizie c'è anche la vicenda della candidatura di Roma a Expo 2030, perché uno degli obiettivi del viaggio sarebbe stato quello di raccogliere l'adesione della Francia a tale candidatura. Noi andiamo a leggere Lorenzo D'Albergo su a pagina 6 di Repubblica come presenta questa eventualità. Ci dice che attraverso un dossier che l'impatto sulla capitale per questa candidatura sarebbe da 50 miliardi di euro e sono attesi 30 milioni di visitatori. La sfida è lanciata e il Campidoglio non vuole perderla per 50 miliardi di motivi. Tanto vale l'opportunità di ospitare le edizioni 2030 di Expo, subito 9 miliardi da investire, soprattutto in mobilità green e riqualificazione urbana, poi un indotto monster. Per questo, dalle parti di Palazzo Senatorio, tanto il sindaco Roberto Gualtieri che il comodato promotore si apprestano a vivere con una certa apprensione i prossimi mesi. Le settimane che dividono la resa dei conti parigina di ieri dalle urne di novembre si preannunciano concitatissime. Il primo cittadino Dem e il presidente di Roma Expo 2030, l'ambasciatore Giampiero Massolo, devono andare a caccia degli ultimi voti per battere la saudita Riyadh e la coreana Busan. Fuori dai giochi, devastata dalla guerra, l'Ucraina Odessa. L'obiettivo del mini tabellone eliminazione è arrivare come minimo al primo ballottaggio, per poi vedere come si riassetterà in diretta e in segreto il sistema di alleanze, 379 stati membri del Board International d'Esposizione. Servirà tutta la diplomazia del mondo per raggiungere un successo che avrebbe ripercussioni globali. Ecco Roma di nuovo al centro dello scacchiere internazionale, con la speranza di potersi finalmente rigenerare. Come detto, in ballo ci sono 9 miliardi, un investimento che da qui al 2030 si sommerebbe ai 2,8 miliardi del PNRR, agli 1,3 del Giubileo del 2025, a investimenti pubblici di 7 miliardi e privati di 2,4 miliardi destinati a piovere sulla città nei prossimi 6 anni e mezzo. A dare un peso del valore di Expo sono i numeri che accompagnano i 21 capitoli del dossier consegnato alla BIE. L'evento può produrre un impatto da 50,6 miliardi, di cui 18,2 a ridosso dell'assegnazione. Il comitato promotore stima 30 milioni di visitatori e l'attrazione di 11.000 nuove aziende per 300.000 posti di lavoro. Woman's Land, titolo del maxi fascicolo firmato dall'archistar Carlo Ratti, ha l'obiettivo di proiettare Tor Vergata in un futuro più verde. Addio alle vele di Calatrava, così come conosce il mondo, scheletri un polo sportivo incompiuto e set per traffici criminali dei protagonisti di Suburra. Questo insomma è l'articolo di D'Albergo, e poi continua ancora con qualche dettaglio in più di quel poco che è stato presentato in termini di render e di progetti per alludere alla possibile localizzazione dell'esposizione universale a Roma nel 2030, e l'abbiamo letto soprattutto perché ci sembra indicativo dei molti bias, delle molte deformazioni con cui il dibattito pubblico, e in particolare quello giornalistica, affronta il tema dei grandi eventi, in questo caso quello di Expo. Si sparano cifre sull'impatto economico che avrebbero, sommando spesso mele e pere, investimenti pubblici dati per certi, che invece andrebbero programmati e andrebbero poi riscontrati, e investimenti privati stimati non si sa bene come. Si parla di un impatto positivo, senza fare la storia di queste manifestazioni che lasciano spesso scheletri nel deserto, tali e quali alla vela di Calatrava, e si riduce l'impatto economico alla presenza di visitatori per l'anno della manifestazione, una presenza altamente impattante e, come sappiamo, legata a un mercato del lavoro spesso alto sfruttamento e che non consegna poi alla città nessun tipo di sviluppo economico futuro. A fronte invece di un consumo di suolo, in questo caso in una zona periferica della città come Tor Vergata, che continua imperterrito con l'impermeabilizzazione di quel poco che è rimasto ancora non cementificato intorno al raccordo. Insomma, una lettura completamente acritica quella proposta di Repubblica da Expo, per cui tutti quanti dovremmo, come un solo uomo, ambire alla candidatura di Roma a questa manifestazione. Ancora più impressionante se si pensa che in teoria questo sarebbe un giornale di opposizione.
Sì, la cosa che poi diciamo fa ridere, anche, o meglio diciamo farebbe ridere se non fosse da piangere, di tutta la questione, che è proprio uno dei punti di forza della, diciamo, che il sindaco Gualtieri ieri a Parigi metteva in luce rispetto alla candidatura di Roma in comparazione a quella di Riyadh, è proprio il fatto che appunto l'Italia sarebbe un paese che, a differenza dell'Arabia Saudita, rispetta i diritti umani e soprattutto rispetta i diritti di lavoratori e lavoratrici, che insomma, e rispetta soprattutto le norme sulla sicurezza sul lavoro, che ci sembra insomma un'affermazione quantomeno pretestuosa, visto che siamo al 21 di giugno, i morti sul lavoro solo nel 2023 sono già diverse centinaia, e proprio questo sabato i sindacati scendono in piazza proprio sulla questione della sicurezza sul lavoro. Recentemente è stata proposta una nuova riforma del codice degli appalti proprio da ministro delle infrastrutture Salvini, che tutto fa tranne che insomma garantire la sicurezza dei lavoratori e lavoratrici, perché asciuga le procedure per la concessione degli appalti, asciuga conseguentemente anche i controlli su cantieri e posti di lavoro. Quindi insomma che il sindaco Gualtieri, che peraltro dovrebbe essere di una parte politica diversa da quella del governo, difenda la candidatura di Roma all'Expo attraverso questo tipo di retorica, ci fa capire anche quanto sia ricca la torta da spartire e come in maniera bipartisan ci si stiano affondando i falchi di entrambe le fazioni.
Sì, tra l'altro proprio sul codice degli appalti c'è da dire che i grandi eventi, in particolare in un sistema del lavoro, di relazioni industriali che già è fortemente sbilanciato a favore delle imprese e si traduce quindi concretamente in infortuni e morti e ipersfruttamento, siamo abituati anche al fatto che i grandi eventi vengono realizzati di fatto in deroga con procedure di urgenza, e che poi a ridosso della scadenza queste procedure vengono ulteriormente semplificate, per stare al lessico giornalistico, che vuol dire che la necessità di stare in tempi contingentati viene scaricata sullo sfruttamento dei lavoratori e delle lavoratrici, con le conseguenze drammatiche a cui siamo abituati. Penso che ancora a memoria di questa città l'edificazione degli stadi nei mondiali del 90, che portarono con sé 25 morti sul lavoro.
E proprio la retorica dell'emergenza è quella che sta un po' dominando la dialettica politica della maggioranza nelle ultime settimane, soprattutto in relazione al PNRR, ma su questo ci torneremo più tardi con alcuni articoli specifici. Noi intanto continuiamo ad approfondire l'incontro di ieri tra Giorgia Meloni e Emmanuel Macron in quel di Parigi. Lo facciamo, come detto, precedentemente dalla prima del Domani, con un articolo a firma di Francesca De Benedetti che mette in luce come in realtà questa, diciamo, questi abbracci, queste strette di mano della giornata di ieri siano in realtà una tregua armata tra i due leader, appunto unico giornale a dare questo tipo di interpretazione. Giorgia Meloni è atterrata ieri a Parigi in cerca dell'esposizione universale, non tanto l'Expo per Roma ma una riconciliazione di Emmanuel Macron, con Emmanuel Macron da esibire in patria e non solo. Ci sono stati diversi momenti nella giornata di ieri, saltiamo insomma la cronaca della questione. Ci sono alcune questioni di fondo che si parla in particolare del Fondo Sovrano, che aveva ventilato come premio di consolazione quando Parigi e Berlino hanno messo Roma nel sacco sugli aiuti di Stato. La revisione del quadro finanziario in corso a Bruxelles restituisce solo rimescolamenti di fondi già assegnati, quindi un bluff di Macron, che a bluffare è bravo. A ottobre si era precipitato a Roma il giorno stesso in cui Meloni ha preso la campanella di governo, visto che le tensioni con Berlino gli rendevano necessaria una sponda, ma l'incontro si era tenuto al buio con stile improvvisato e nell'ombra della terrazza, a differenza di ieri. Come detto, insomma, ci sono state diverse le questioni affrontate, dalla questione dai migranti alle armi all'Ucraina, passando appunto per Expo. Francesca De Benedetti mette in luce come in realtà sia tutto un po' fumo negli occhi, anche perché appunto negli stessi giorni, in realtà da una settimana, a Parigi è presente anche la delegazione di Riyadh per quanto riguarda l'Expo del 2030. La Francia sembra abbastanza intenzionata a preferire Riyadh piuttosto che Roma. Macron poi in realtà ha liquidato appunto Meloni senza neanche una cena ufficiale, un incontro che avviene a valle di una serie di tensioni degli ultimi mesi, soprattutto per quanto riguarda il tema migranti, ma non solo, anche appunto per quanto riguarda il quadro finanziario dell'Unione Europea. Si è parlato anche della Tunisia, che è un tema di cui anche i giornali hanno parlato ripetutamente nelle ultime settimane, negli ultimi mesi. Un paese in cui entrambi, sia la Francia che l'Italia, hanno dei forti interessi affinché, per questioni migratorie ma anche per questioni economiche, non ci sia un vero e proprio collasso dell'attuale establishment. Si parla di grandi investimenti, insomma, per risollevare le sorti dell'economia tunisina, e parimenti si è parlato anche di grandi investimenti per le armi in Ucraina e appunto il sostegno con questo famoso sistema SAMT, che sarebbe appunto in procinto di essere rilasciato, e che entrambi i premi, insomma, hanno sottolineato come sia un grande fiore all'occhiello dell'industria bellica nostrana. Quando sono le 8:50 minuti primi, voi siete sempre collegati e collegate con gli 87.9 di Radio Onda Rossa. Noi ci prendiamo un breve stacco musicale e poi torniamo in voce con le altre notizie dei quotidiani di oggi.
Siete di nuovo in diretta sui 87 e 9 di Radio Onda Rossa. Stiamo leggendo i quotidiani di oggi. Dopo aver dato uno sguardo alle vicende di politica interna, ripartiamo con la lettura di un commento di Chiara Valerio sulle pagine di Repubblica. Si parla ancora di quanto successo a Padova, di GPA, e Chiara Valerio è abbastanza eloquente nella posizione che esprime. Ci parla del fascismo nel sangue, il caso Padova e le coppie omogenitoriali. Ci dice che non gli viene in mente niente di più fascista del sangue, il sangue che stabilisce parentele, gerarchie, eredità, tradizioni, il sangue che consente di mantenere i privilegi, il privilegio che è l'opposto e il contrario del diritto. Il fascismo, ancora prima di un'ideologia, di una memoria, dell'apologia di un reato, è una pratica, una prassi quotidiana, anche amministrativa. Così la cancellazione da parte della Procura di Padova di tutti e 33 gli atti di nascita di bambini nati in coppie omogenitoriali registrati dal 2017 a oggi da Sergio Giordani, sindaco, va nella direzione di riconoscere solo il sangue. Per decreto del Tribunale di Padova esiste solo il sangue, dunque il genitore non biologico non ha diritti, non esiste. Cittadini e cittadine italiane senza tutti i documenti in ordine, anzi con nuovi documenti con un nuovo ordine. Uno Stato che non crea inclusione ma esclusione, perché se il concetto fondativo della tua politica è il sangue, allora a un certo punto avrai bisogno di sangue più puro. È il nostro un governo democraticamente eletto che straparla di patria e nazione, ma che tratta bambini e bambine non come il futuro di quella patria o quella nazione, di cui riempiendosi la bocca con storie sulla natalità, ceppo, razza, aggiungete sinonimi qualsivoglia, non come una risorsa, come un'occasione, ma come una questione amministrativa, la gestione e l'immaginazione politica di un paese ridotta all'anagrafe. Quando nel 2012 per l'editore La Terza Stefano Rodotà pubblicò Il diritto di avere i diritti, non siamo ancora, d'altronde sono 12 anni fa, in un'epoca di tecnologia pervasiva come il nostro presente. Eppure Rodotà osserva: bisogna allentare l'enfasi tecnologica per evitare che la biologia cancelli la biografia. Vi è una permanente eccedenza della persona rispetto all'insieme dei dati fisici e virtuali che la compongono. Sancendo il legame profondissimo, parlava in quelle pagine di clonazione, tra tecnologia e riduzione della persona alla mera somma dei dati biologici. Tutti però sappiamo, per esperienza diretta e per gli studi che vanno dalla genetica all'informatica, alla profilazione criminale e soprattutto grazie alla letteratura, ai grandi racconti epici e tragici e picareschi, che la coincidenza tra l'individuo e il suo patrimonio biologico è falsa. Tutti sappiamo di essere il risultato di un'interazione e di relazioni complesse tra dati genetici e dati ambientali, altrimenti gli psicanalisti non esisterebbero. E che dunque diritto e garanzia su questo battere Rodotà devono concentrarsi sulla relazione e non sulla mera salvaguardia di un dato biologico. Questo è un senso dell'articolo di Chiara Valerio oggi su Repubblica, che cerca di prendere una certa altezza la questione posta dalle vicende di Padova e le rilega all'ossessione per il sangue e per il suolo dei fascisti, e ci sembrava un commento sicuramente arricchente.
Sì, è sullo stesso, diciamo, sullo stesso tenore dalla Stampa anche le dichiarazioni della ministra Roccella, pagina 6, stop ai figli con due madri, Roccella difende la procura, hanno sbagliato i sindaci, cresce la polemica dopo che la procuratrice di Padova ha impugnato 33 atti di nascita, la ministra della famiglia tira dritto. Per Eugenia Roccella la decisione della procura di Padova non ha nulla di scandalosa, la polemica sta diventando assurda. Questa la dichiarazione rilasciata alla Stampa. La ministra difende la mossa dei magistrati veneti che hanno impugnato appunto gli atti di nascita di 33 figli di coppie omogenitoriali registrati dal 2017 ad oggi. Il problema sono stati i propri sindaci che hanno trascritto sapendo che stavano compiendo un atto sostanzialmente in violazione della legge. Ora, sul piano giuridico se la vedrà la procura, ma per quei genitori una soluzione esiste: possono procedere con la cosiddetta adozione dei casi particolari, la si ottiene facilmente in tempi rapidissimi, ci vogliono 3 mesi al massimo e tutto è sistemato. Se io fossi una di quelle madri la farei immediatamente. Purtroppo però, cara ministra Roccella, lei non è una di quelle madri, che quindi si sta comunque, diciamo, arrogando il diritto di decidere sulla vita di queste famiglie. Peraltro una questione che la Roccella sta tirando avanti da mesi e che insomma riguarda comunque un numero veramente limitato di casi, ma tant'è, insomma, il governo sta cercando di portare lo scontro proprio sui diritti civili, e questa delle coppie omogenitoriali, insomma, è uno dei principali campi di di battaglia. In taglio basso non lo leggiamo, ma c'è un articolo molto lungo su appunto queste mamme cancellate dallo Stato, la paura e la rabbia delle famiglie, questa è omofobia, discriminazione, il governo vuole figli di serie B, venerdì la protesta davanti al tribunale di Padova. Questo è un viaggio appunto all'interno di la miriade di disagi che il mancato insomma riconoscimento per le coppie omogenitoriali comporterebbe in termini pratici. Si parla appunto di, c'è anche un'analisi diciamo più giuridica rispetto alla PM, una giudice della Cassazione che parla di una scelta sbagliata da parte dei PM. Comunque, al di là della questione diciamo più giudiziaria, il discorso è tutto ed esclusivamente politico, e la cosa insomma rivoltante è che si stia giocando sulla pelle di bambini e bambine, in questo caso sulla pelle di 33 bambini e bambine, figli di coppie omogenitoriali, che finiscono diciamo nel centro, nell'occhio del ciclone di una disputa tutta politica, un attacco che il governo sta cercando di portare già da mesi rispetto ai diritti civili in questo paese. Non so se vogliamo continuare la rassegna stampa oppure...
Sì, stavo meditando perché forse leggerei qualcosa anche rispetto a quanto annunciato ieri dall'Ufficio parlamentare di bilancio, che ha pubblicato qualche numero sul reddito di cittadinanza. Come gli ascoltatori e le ascoltatrici sapranno, siamo in una fase di transizione perché il governo Meloni ha già approvato norme che rimettono fondamentalmente in discussione l'erogazione del sussidio, si parla di luglio come step fondamentale, ma già si vedono i primi effetti col passaggio al reddito di inclusione. Ovviamente ne parla soprattutto il Fatto Quotidiano, che del reddito di cittadinanza è stato uno dei principali alfieri, lo fa con un'analisi a pagina 9 in cui l'articolo "Guerra ai poveri, la platea del reddito di cittadinanza quasi dimezzata" è accompagnato da una foto della manifestazione dello scorso maggio qua a Roma con i carrelli di Nonna Roma tenuti da percettori di reddito, e ci parla appunto il Fatto Quotidiano del report dell'Ufficio parlamentare di bilancio. Con l'assegno di inclusione i nuclei percettori passano da 1,2 milioni a 740 mila, è la riforma fiscale, e la riforma fiscale ridurrà ulteriormente il welfare. Lo firma Nicola Borzi, che ci dice: la manovra di bilancio del governo Meloni, l'eliminazione del reddito di cittadinanza per passare all'assegno di inclusione, si traduce in una mazzata durissima sulle famiglie più bisognose. Mezzo milione di nuclei, il 42% degli 1,2 milioni di famiglie beneficiarie del reddito di cittadinanza perderanno il sostegno antipovertà. Circa 400 mila, 33,6%, saranno escluse dall'ADI perché non comprendono soggetti fragili tutelati, minori, persone con disabilità o ultra settantenni, mentre delle rimanenti 790 mila, che comprendono soggetti tutelati, altre 97 mila, più del 12%, saranno escluse dai nuovi limiti economici. A dare le cifre sul restringimento della misura antipovertà, l'ufficialità del rapporto sulle politiche di bilancio dell'Ufficio parlamentare di bilancio, che indica nel 28% in meno le risorse stanziate contro l'indigenza, proprio mentre continuano ad allargarsi la fascia della popolazione a rischio di povertà ed esclusione sociale. Gli ultimi dati Istat la calcolano in quasi un quarto della popolazione italiana, poco meno di 15 milioni. Ma non è finita, anche la riforma del fisco declamata dall'esecutivo comporta un taglio alle tasse che non sarà realizzabile senza toccare la spesa per i servizi sociali. Questo è quanto sostiene l'Ufficio parlamentare di bilancio. L'articolo del Fatto Quotidiano continua raccontando l'iter che ci ha portato a questo punto, ma diciamo il cuore, il succo della vicenda è questo: un paese in cui aumenta la povertà, si cancella o si riduce fortemente l'unica politica di contrasto alla povertà effettivamente attuata negli ultimi anni con una platea significativa, che se ne pensi della reddito di cittadinanza è indiscutibile che per impatto e quantità di spesa sia stata effettivamente l'unica politica a incidere sulla povertà assoluta in questo paese negli ultimi 30 anni.
E sempre a proposito di mancata attenzione alla povertà e soprattutto al taglio di servizi, parliamo di un'altra questione che sta tenendo banco in questi giorni, o quantomeno tiene banco sicuramente dalle pagine del manifesto, che gli ha dedicato una intera prima pagina, che è la questione della salute. Siamo a pagina 2 del manifesto: sanità al collasso, Schillaci non ha soldi ma promette tavoli, incontro con i sindacati confederali sul rinnovo contratti e liste d'attesa, Landini nessuna risposta, ragioni in più per la piazza di Salerno. sabato, infatti il 24, sabato 24 alle ore 10 da Piazza della Repubblica ci sarà appunto un corteo chiamato dalla CGIL e 60 associazioni per la difesa e il rilancio della sanità pubblica e del Servizio Sanitario Nazionale, che diciamo così fa anche un po' ridere, visto che proprio la CGIL è stata al centro della dismissione e dello smantellamento del Servizio Sanitario Nazionale negli ultimi 30 anni, probabilmente con una serie di firme di accordi capestro piuttosto che di altre tipologie, insomma, di...
Sì, per non parlare
con dirigenze ospedaliere di vario genere.
Per non parlare del peso dei sindacati confederali nel processo di esternalizzazione, nell'affidamento a cooperative di servizi un tempo appannaggio del pubblico.
Sì, insomma, diciamo che i confederali sono probabilmente gli ultimi che potrebbero prendere parola su questo tema, ma tant'è, insomma, la CGIL si sta giocando politicamente questa carta contro il governo. Sabato ci sarà appunto questo corteo, che è stato più che confermato dopo che appunto anche l'incontro tra il ministro della salute Schillaci e i confederali della giornata di ieri è andato sostanzialmente male. Un incontro che sembrava fatto apposta per qualche annuncio del governo che in qualche modo smontasse le motivazioni della piazza di sabato. Ma nonostante la buona volontà, stiamo leggendo da pagina 2 del manifesto del governo Meloni, niente di tutto questo è successo. Il fantomatico piano Schillaci, anticipato due giorni fa dalla stampa, sarebbe quantomeno un'inversione di tendenza. Gli specializzandi in medicina generale verrebbero subito assunti dal sistema sanitario nazionale per lavorare nelle case di comunità, mentre gli attuali medici di famiglia in convenzione con le ASL potrebbero optare di fare lo stesso, mentre alle attuali 10.000 guardie mediche verrebbero affidate il compito di effettuare le visite a domicilio. Questo era quello che veniva annunciato e che peraltro sembrava ampiamente irrealizzabile, visto che in pianta organica mancano decine di migliaia di unità e che adesso con l'apertura delle case di comunità questo discorso si amplia. C'è, diciamo, tutta la questione relativa ai medici a gettone, di cui si fa largo uso ormai all'interno degli ospedali pubblici di questo paese. Insomma, un quadro estremamente complesso di cui adesso non abbiamo il tempo di rendere conto in maniera completa. Comunque niente di tutto ciò è stato annunciato ai confederali. Evidentemente Schillaci non ha il via libera politico, e Meloni è finanziario da Giorgetti. Sono stati presi solo vaghi impegni al dialogo, tavoli, eccetera. Peraltro, in un momento in cui i dati ci dicono che 4 milioni di italiani rinunciano a curarsi perché non se lo possono permettere, 2 anni di lista d'attesa per una mammografia, i pronti soccorso intasati e con sempre meno medici stressati a rischio aggressione, taglio delle risorse alla sanità previsto dal DEF dal 7% del PIL nel 2022 al 6,2% nel 2025. A tutto ciò va aggiunto che appunto sul PNRR e sull'attuazione delle case di comunità, degli ospedali di comunità, che sono appunto queste strutture di sanità territoriale che sono previste nel famoso capitolo 4 del PNRR, sono fortemente in dubbio. Si parla già di centinaia di tagli al numero di case di comunità, che non solo rischiano di essere fatte in ritardo perché di fatto i lavori ancora non sono partiti e molte di queste devono essere consegnate entro 2 anni e mezzo, ma anche perché appunto, come diciamo prima, non c'è la forza lavoro da impiegare all'interno di queste case di comunità, che con ogni probabilità diventeranno anche queste feudo dei imprenditori della sanità privata. Peraltro appunto nello specchietto in taglio basso del manifesto si parla appunto anche del definanziamento della sanità pubblica, che continuerà nei prossimi anni non solo per quanto riguarda il DEF, ma in termini assoluti la spesa sanitaria pubblica scenderà dal 2024 a 132 miliardi, il meno 2,4% rispetto al 2023. In 4 anni la riduzione di spesa in sanitaria sul PIL sarà dell'11,4%, a fronte di bisogni sanitari crescenti, liste di attesa infinite e problemi che insomma sono sotto gli occhi di tutti e di tutte, c'è un definanziamento che appunto non viene risolto dal PNRR, che non affronta la questione del personale. Le strutture territoriali come le case della comunità sono scatole vuote che rischiano di essere riempite con gli studi privati di medici peraltro, soprattutto quelli di base, che hanno già confermato di voler restare nel loro status di medici privati che vendono prestazioni al Servizio Sanitario Nazionale. Insomma, si incrociano mancanza di investimenti o di finanziamento in sanità privata, interessi corporativi, e questo insomma è la risultante. peraltro dai dati che emergono è anche che non solo c'è un definanziamento della spesa sanitaria, ma soprattutto che c'è un definanziamento di spesa sanitaria pubblica, mentre c'è un aumento in spesa sanitaria per quanto riguarda le convenzioni con i privati, quindi diminuisce la spesa in generale, ma diminuisce ancora di più in termini più che percentuali la spesa in sanità pubblica, mentre c'è una percentuale più alta, sempre crescente, di spesa in, diciamo, in sanità privata, in fondi pubblici che vengono erogati a imprenditori privati della salute per risolvere o quantomeno per tappare i buchi dolosamente creati all'interno del Servizio Sanitario Nazionale. 9:10 minuti primi, noi ci prendiamo un breve stacco musicale e poi torniamo in voce dagli 87.9 in FM di Radio Onda Rossa.
Questa è Radio Onda Rossa, state ascoltando la rassegna stampa. Stiamo passando alle notizie che vengono dagli esteri. Su tutti i quotidiani oggi trova spazio la notizia dei tentativi di soccorso al sottomarino Titan, scomparso nelle acque dell'oceano mentre era in corso una perlustrazione di facoltosi turisti nei fondali alla ricerca dei resti del Titanic. Diversi giornali fanno il conto di quanto ossigeno è ancora disponibile a bordo, di quanto tempo c'è per sperare di mettere in salvo l'equipaggio. Noi ci andiamo a leggere un articolo di commento di Fabrizio Tonello sul Manifesto che ci dice: Titan e Titanic, il sottomarino svanito nelle profondità dell'immaginario USA, in corso le ricerche dell'imbarcazione. Il giocattolo dei milionari si è rotto di nuovo nel 2023 come nel 1912. Ieri è stato un iceberg ad aprire la mare dell'inaffondabile Titanic come fosse stata una scatoletta di tonno. Oggi non sappiamo ancora cosa è successo, ma il micro sottomarino Titan ha ben poche probabilità di essere ritrovato in tempo a circa 3.800 metri di profondità, 690 km a sud-est di Terranova. La mitologia del Titanic si arricchisce in un'altra avventura che, fortunatamente, stavolta coinvolge solo 5 persone. Ovviamente fortunatamente, tra virgolette, si parla del milionario Harding, di Dawood, uno degli uomini più ricchi del Pakistan, con suo figlio. E poi si parla di Stockton Rush della Ocean Gate, la società che ha organizzato la missione, e di Nargoletto, un esploratore francese di 73 anni. Le gite per visitare il relitto del Titanic non hanno prezzi popolari. Il biglietto d'ingresso sul sottomarino costa $250,000 e il battello è lungo appena 7 metri. I passeggeri devono firmare un documento nel quale è precisato che si tratta di imbarcazione sperimentale, che non è stata approvata o certificata da alcun ufficio governativo e che non potrebbe causare e che potrebbe causare lesioni fisiche, disabilità, traumi emotivi o morte. Fino a ieri questo non aveva scoraggiato le richieste, tanto è forte l'attrazione per il Titanic, individuato nel 1985 dopo innumerevoli tentativi. Decine e decine sono stati i progetti per riportarlo a galla. Per il momento chi poteva permetterselo ha dovuto accontentarsi di una visita sul posto grazie all'Ocean Gate. Il posto del Titanic nella cultura popolare americana è solido, potrebbe riempire intere biblioteche. Possiamo mettere in fila almeno 2 dozzine di film, ben 3 muti furono realizzati entro pochi mesi del disastro dal 1912. Insomma, questo è l'articolo sul tema che trovate a pagina 8 del Manifesto di oggi, che parla, mette in relazione la cronaca spicciola di questa naufragio, si dice anche quando è un sottomarino, non so, comunque questa perdita in mare del sottomarino Titan con l'immaginario americano.
E dopo questa descrizione romantica della vicenda che riguarda il Titan, noi torniamo su questioni marittime, ben più, diciamo, ci verrebbe da dire ben più gravi e serie, nonostante l'attenzione dei media sia tutta per, appunto, per il sottomarino, perché la continua, diciamo, la strage del Peloponneso, quella dei 600 morti del peschereccio per la mancanza di soccorsi al largo delle coste greche dei giorni scorsi, continua ad avere degli strascichi. Siamo a pagina 5 del Manifesto e soprattutto, diciamo, parliamo di non solo 600 morti ma anche della tortura dei sopravvissuti, perché appunto telecamere fino spinato, ma la casa è il centro prigione dei sopravvissuti, scrive Elena Kaniadakis. Per entrare nel campo occorre passare davanti a una bandiera greca corredata da una grande croce cristiana. La bandiera sventola di fronte alla recinzione a doppio filo spinato e telecamere che circondano le strutture prefabbricate dove sono stati confinati 86 dei 104 superstiti del naufragio di Pylos, uno dei peggiori naufragi del Mediterraneo. Gli unici rumori che si sentono nella spianata dove è situato il campo, tra le montagne a circa 40 km a nord di Atene, sono solo quelli delle cicale. Non potete riprendere, non potete avvicinarvi, ripetono come un disco rotto gli addetti della sicurezza e i giornalisti che provano a comunicare con i superstiti oltre la recinzione. I controlli sono irrigiditi da quando un uomo sopravvissuto al naufragio è stato ripreso con il cellulare mentre descriveva l'intervento della guardia costiera greca, che appunto descriveva come poi la guardia costiera in realtà non sia intervenuta o addirittura abbia ostacolato, in qualche modo impedito i soccorsi. Insomma, lo sfondo della vicenda è che di questa storia se ne deve sapere sempre il meno possibile, e che appunto anche chi è sopravvissuto deve essere confinato all'interno di campi militari, perché qualsiasi tipo di dichiarazione potrebbe essere pericolosa per l'opinione pubblica. Si raccontano poi all'interno dell'articolo diverse questioni personali, però insomma il succo della vicenda è che appunto l'ennesima strage annunciata all'interno del Mar Mediterraneo, la cosiddetta politica della difesa della frontiera esterna, deve passare sotto traccia, non può essere dibattuta né tantomeno criticata, e l'unico modo per farlo è confinare anche chi è sopravvissuto. Vi segnaliamo anche a pagina 6 del Manifesto un articolo relativo all'uccisione di un senza tetto a Pomigliano nella giornata di ieri, cancellato dall'accoglienza gannese, ammazzato di botte. Era arrivato a Pomigliano d'Arco nel 2012 come richiedente della protezione internazionale, era poi entrato nel programma di inserimento, ma poi cancellato, rimasto quindi per strada. Quello che un po' sorprende è che non solo dalle pagine dei giornali ma anche dal Manifesto in realtà non si parli di razzismo, che comunque ci sembra una delle ipotesi più probabili per l'uccisione appunto di questo ragazzo ghanese su una vicino a alcuni giardini pubblici a Pomigliano d'Arco. 9:20 minuti primi, voi siete sempre sintonizzati e sintonizzate sugli 87.9, noi ci prendiamo un breve stacco musicale e poi torniamo in voce per la cronaca locale. 87.9 in FM Radio Onda Rossa, siete collegati e collegate con la rassegna stampa di oggi mercoledì 21 giugno del 2023. In realtà siamo in coda a questa rassegna stampa perché sulle cronache locali non c'è sostanzialmente nulla di interessante. Abbiamo parlato già prima approfonditamente della candidatura di Roma all'Expo del 2030. Sulle cronache di Roma si parla un po' della elezione, appunto, del nuovo, la nomina del nuovo capo del PD capitolino, Daniele Leodori, dipinta come la prima vittoria della Schlein, insomma, di una questioni interne al Partito Democratico. Una notizia che vi segnaliamo è a pagina 3 di Repubblica. Sull'AMA, AMA è senza mezzi, bocciata anche la gara per 150 compattatori, il TAR annulla la pesticciatissima procedura avviata nel 2019, intanto l'azienda è in difficoltà, Cassonetti piena intesa con i sindacati, lontana, verrebbe da dire, tanto per cambiare, insomma, i giornali mettono l'accento, insomma, fanno di tutto per screditare l'AMA come parte, appunto, di questo piano per privatizzarla, insomma, per poi passare la gestione dei rifiuti di questa città ad Acea e insomma preparare il terreno, l'humus, per rendere questa operazione inevitabile. Quando sono le 9:26 minuti primi, noi a questo punto andiamo a chiudere la rassegna stampa di oggi, che troverete a breve su tutti i nostri canali, quindi il canale Telegram Radio Onda Rossa, su Twitter e sul nostro sito www.ondarossa.info. Proprio sempre sul sito trovate anche il banner del radio abbonamento di Radio Onda Rossa, che ci permette di trasmettere da più di 40 anni senza padrini né più di 45 anni senza padrini né padroni. Tra poco, tra una settimana, il radioabbonamento scadrà, quindi vi invitiamo, chi non l'avesse già fatto o anche chi l'ha già fatto e volesse farlo nuovamente, a sottoscrivere su questa radio. Potete farlo su Produzioni dal Basso, andate appunto sul nostro sito e cliccate sul banner che trovate in alto. Qualora invece voleste passare da metodi più tradizionali, potete comunque sottoscrivere a questa radio versando sul conto corrente 61 80 40 01, intestato a Radio Onda Rossa, via dei Volsci 56 00185, Roma. A breve inizieranno i redazionali di questa radio, quindi vi invitiamo a rimanere sintonizzati e sintonizzate sugli 87.9 in FM. Questa voce vi saluta, vi dà appuntamento alla prossima settimana. Un saluto, come sempre, particolare a chi è privato o privata della propria libertà personale. Ciao.
So, you done no seen?
Fuori dalle geometrie dell'acciaio che separa, oltre il grigio spinato, oltre il rosso verticale, nel bacio dell'acciaio che separa, oltre il grigio spinato, oltre il rosso verticale, nel bacio